Il 21 luglio scorso sono passati a trovare a casa la polizia della Digos per notificarci delle misure che consistono nell'obbligo di firma due volte al giorno e a 10 compagni e compagne di Torino e soprattutto delle valli limitrofe a Torino per un'iniziativa che è stata svolta all'incirca un anno fa, a settembre dell'anno scorso. Un'iniziativa che aveva come obiettivo quella di provare a scalfire un minimo il muro di silenzio costruito attorno all'operato di Erdogan, che in quel periodo aveva riaperto un fortissimo, altissimo conflitto contro la zona curda della Turchia, dichiarando il coprifuoco in varie città curde del Kurdistan turco e massacrando la popolazione, distruggendo interi quartieri, cadendoli al suolo e appunto con carri armati e bombardamenti vari. In un quadro di questo tipo che viene riportato c'è appunto le compagne delle compagne curde che in quel territorio stavano lottando, noi abbiamo deciso di provare a rompere un minimo la quotidianità imposta in quel dell'aeroporto di Caselle, entrando all'interno degli uffici della Turkish Airlines e leggendo un comunicato di solidarietà con i compagni e le compagne in Kurdistan stanno resistendo. Dopo la lettura di quel comunicato siamo scesi nella hall dell'aeroporto di Caselle di Torino e abbiamo iniziato a megafonare un volantinaggio con una scritta che recitava lo slogan di Erdogan assassino e abbiamo spiegato le motivazioni per cui pensavamo e sosteniamo tutt'oggi una cosa del genere, per poi dopo una mezz'oretta ritornare dal luogo in cui eravamo arrivati e andare via. Presentati giovedì scorso, il 21, a casa, notificandoci questo obbligo di firma due volte al giorno in dei posti assurdi, se l'hanno messe apposta, specialmente a noi che abitiamo qui nelle valli di Mitrofe a Torino, in dei luoghi che distano all'incirca un'ora da casa nostra. E questo è stato, diciamo, il risultato di quella giornata. Come imputati ci siamo visti subito e tra di noi era fortissimo già da subito che la volontà di non obbedire a queste misure, anche alla luce del fatto che in questo territorio toccato e colpito dalle manovre della Procura di Torino sono parecchi anni che assistiamo a uno stillicidio di misure che tendono appunto a restringere le libertà personali e per cui abbiamo fatto nostra quella proposta che è nata da un'iniziativa di alcuni compagni e compagne di Torino, cui era stato notificato il divieto di dimora per la città di Torino e questi 12 compagni e compagne appunto decisero di violare queste restrizioni e di rimanere, di puntare i piedi e di rimanere in quel di Torino. Quindi da quella proposta abbiamo fatta nostra, abbiamo deciso di continuare su quella linea, ovvero sull'ammutinamento da quelli che sono gli obblighi imposti dalla Procura di Torino, non rispettarli e andare avanti per i nostri sentieri lungo le scelte che facciamo, quindi lungo i sentieri di lotta che noi scegliamo. All'interno di questa indagine qui come imputati c'è anche Giuliano, che al momento si trova in carcere e che è un compagno che ha anche lui insieme ad altri compagni e compagne invece coinvolti in un'altra operazione di un paio di mesi fa che riguardava una manifestazione notav avvenuta qui in Val di Susa giugno dell'anno scorso, che vedeva coinvolte 24 persone questa indagine, di cui alcune di queste venivano sottoposte agli arresti domiciliari ed altre agli obblighi di firma. Anche in quel caso, appunto, raccogliendo quella proposta dei compagni delle compagne di Torino, molte di loro hanno deciso di non sottostare a questi obblighi, per cui per non aver rispettato gli arresti domiciliari ad oggi Luca e Giuliano si trovano in carcere, nel carcere delle Vallette, e a maggior ragione appunto in noi è nata con questa esigenza di non rispettare queste misure. Abbiamo fatto uscire appunto il comunicato che sta girando, in cui pubblicamente dichiariamo che la maggior parte di noi non rispetterà e non sta rispettando tutt'oggi l'obbligo di presentarsi in questura. E da lì poi abbiamo indetto questa assemblea che si è tenuta ieri sera per aggiornare poi i compagni e le compagne su quella che è stata la settimana e quindi gli avanzamenti dal punto di vista legale e anche per condividere con gli altri e costruirlo insieme delle iniziative future per opporci a queste misure. Dal punto di vista degli aggiornamenti dal Tribunale, quello che possiamo dire è che martedì c'è stato un interrogatorio a cui collettivamente abbiamo scelto di non presenziare e quindi di non rispondere a nulla. E in quella sede gli avvocati hanno fatto una richiesta di revoca delle misure, ma ovviamente Rinaudo si è opposto a tutto, addirittura arrivando a sostenere che noi siamo violenti tanto quanto Erdogan, ed è quello il motivo per cui lui rigetta qualsiasi tipo di richiesta. Venerdì scorso gli avvocati, ovvero il giorno dopo che si sono state presentate queste misure, gli avvocati hanno fatto richiesta di riesame. Ovviamente il 1 agosto entra il tribunale estivo, Rinaudo si è detto in settimana essere troppo impegnato per portare avanti questo riesame, per cui il riesame è stato fissato per il 2 settembre. Ieri durante l'assemblea è stata fatta una breve analisi di quella che è il momento, di quella che rappresenta questa operazione, che è palesemente una trappola gettata lì da Rinaudo e dal GIP che è Silvia Carosio, che ovviamente avvalla qualsiasi cosa che esce da questi PM torinesi. La volontà appunto è quella di provare a mettere i bastoni fra le ruote a 10 compagni e compagne che si muovono e che sono attivi in questi territori. Per cui il fatto di far uscire questa manovra repressiva proprio a una settimana dalla chiusura del Tribunale Ordinario, in maniera tale che non avevamo i tempi necessari neanche per poter arrivare a un riesame per eliminare queste misure, e il fatto di darci due firme al giorno in due luoghi estremamente lontani dalle nostre residenze, è palesemente una pratica che mira quantomeno a disturbare quelle che possono essere i nostri piani o le lotte che stiamo portando avanti. Dall'assemblea è uscita la volontà di muoversi su due piani, ovvero un piano è quello appunto di ribadire che Erdogan è un boia e che lo vorremmo morto, e la seconda parte è quella di stare accanto, appoggiare, dare solidarietà e dare forza a quei compagni e quelle compagne che coraggiosamente hanno scelto di non rispettare gli obblighi imposti e che quindi ad oggi sono in attesa di questo inasprimento che in teoria dovrebbero notificargli già a giorni, o un divieto di obbligo di dimora o un arresto domiciliare. Secondo poi è stato scelto appunto il da farsi, e come date ci si è dati quella di martedì prossimo, quindi il 2 agosto, e come giornata ritornare a caselle a ribadire ciò che pensiamo di Erdogan, in special modo davanti agli sportelli della Turkish Airlines, dove a quell'ora ci saranno la gente che si imbarca per andare verso quelle zone, e soprattutto come data importante ci siamo dati appunto quella del 2 settembre, che sarà il giorno del riesame, che è una data a cui noi vorremmo anche provare a proporre ad altri compagni e compagne di provare o a organizzare all'interno dei propri territori delle iniziative riguardo il tema che provano a contestarci, ovvero appunto quella che è la contrarietà alle politiche di Erdogan e alla svolta autoritaria che sta succedendo in quel territorio, ed anche ovviamente ad appoggiare i compagni e le compagne che in quei giorni là verranno posti sotto l'esame e che fino a quel giorno là ovviamente non avranno ottemperato agli obblighi che gli hanno imposto. La Turchia di oggi, le informazioni che abbiamo noi in questo momento sono credo quelle che possono avere tutti a portata di mano. Ad oggi siamo arrivati quasi a 20.000 arresti. Le analisi che tutti quanti ormai in Turchia fanno di ciò che è stato il golpe sono quelle appunto di un golpe effettuato da un dissenso interno all'esercito militare che si stava provando a organizzare per appunto portare avanti questo golpe pseudo europeo, europeista, nel senso che era una fazione più kemalista dell'esercito che provava ad organizzare questa roba. Ovviamente provato a organizzare con tutta una serie di parti dell'esercito che hanno appoggiato questa cosa e che invece stanno facendo un doppio gioco, quindi un golpe già nato male al principio e che ha portato al fatto di poter essere utilizzato e sfruttato invece da Erdogan per arrivare a questa svolta autoritaria che stava cercando di creare già da tempo. Ovviamente con questa possibilità ha avuto l'occasione di poter fare dei passi da gigante in avanti verso un sistema iperautoritario islamico radicale. Le depurazioni che ha fatto, parliamo di 147 società di media eliminate, chiuse, quindi da giornali, agenzie di stampa, televisioni, non più ne metta. Parliamo di 2500 giudici esonerati, parliamo di più di 1400 professori tra università e licei privati fatti fuori. Perché privati? Perché già Erdogan in passato aveva creato una legge per cui tutte le scuole pubbliche devono essere assolutamente scuole coraniche, per cui chi non voleva educare i propri figli all'interno di una scuola coranica era costretto a mandarli a delle scuole private. Quindi quello che ha fatto oggi è semplicemente esonerare anche tutti i professori privati delle scuole private per mettere ovviamente degli elementi del suo ambiente all'interno di quello che è anche tutto il sistema educativo. Quindi dal sistema legislativo a quello educativo, a quello della formazione, a quello sanitario, diciamo, ha epurato tutte quelle persone che potevano andare contro il suo regime, ponendo poi delle persone su cui lui ha potere. E oltre questo ha dichiarato appunto lo stato d'emergenza. La punta curda questi giorni sta battendo molto è il fatto che da dopo il golpe non si hanno assolutamente più notizie delle condizioni di Abdullah Öcalan nell'isola carcere di Imrali. Ovviamente nascono molte preoccupazioni su quelle che possono essere le sorti di Öcalan in questo momento, perché già negli ultimi mesi avevano trasferito dall'isola carcere le ultime due persone che erano all'interno di quel carcere detenute in Öcalan, e sono 5 anni che gli avvocati ha impedito di andarla a trovare in carcere. In questo momento non arrivano proprio nessun tipo di informazione, al di là di quelle ovviamente ufficiali governative che dicono è tutto a posto, sta bene, eccetera, eccetera. È per questo motivo che le comunità curde in giro per l'Italia stanno organizzando vari presidi di solidarietà con lui per capire bene quali sono le condizioni per riuscire un minimo a fare luce su questa situazione. I compagni e le compagne che nel Kurdistan turco stanno combattendo giorno dopo giorno, quello che dicono è che loro questo stato di emergenza se lo vivono da più di 40 anni. Questo golpe è stata una mazzata non tanto per il Kurdistan ma per quelle persone che resistono in Turchia, perché adesso realmente la popolazione anche di Istanbul o di Ankara sta vivendo sulla propria pelle quello che vuol dire vivere uno stato di emergenza costante.